È difficile dire adesso con certezza quale sarà il futuro, come è sempre stato difficile, però sta andando in una giusta direzione.
Speriamo.
Speriamo, sì.
In
realtà abbiamo una presenza importantissima a Gaza. Abbiamo praticamente annientato la minaccia. Nello stesso modo in Libano, che ci sembrava aiuto, Hezbollah chissà che cosa ci sta preparando, HaKadosh Baruch Hu quando vuole fa esplodere il palloncino ed è rimasta solo aria. Quindi abbiamo i nostri Haelim, la nostra presenza lì, e adesso oggi abbiamo sentito che Israele ha
Aspetta che cago qua io.
coperto, diciamo, la protezione di tutto il Monte Hermon. Quindi qualcosa sta cambiando. Quindi noi siamo sicuri, come sempre, che tutto quello che Hashem fa lo fa per il nostro bene, è tutto positivo. Sapete che c'è una canzone che è diventata virale in Israele. È una canzone che dice che sarà ancora meglio e ancora meglio, odio Tertov e odio Tertov. Chi ha scritto questa canzone l'ha scritta da una lezione che ha fatto un rabbino famoso in Israele, il rav riferimento dei Hasidim di Breslev, si chiama Rav Shalom Arush, che lui ha detto: io odio Tertov, odio Tertov, di questo è stata fatta una canzone. Tra parentesi, volevo dire che hanno trovato una lettera del Rebbe degli anni 60 esattamente con le stesse parole. Quindi quello che è successo è che un Rav dice: ma com'è possibile dire che sarà meglio? Vuol dire che adesso non è bene? E quindi ha messo in discussione le parole della canzone. Però quando ha sentito che queste parole arrivano da personaggi di Halakha e non da un cantante che non ha, diciamo, un background halachico, allora si è scusato, perché è vero che il bene è bene, come dicono i Hasidim, se il bene è bene, meglio non è meglio? E quindi noi dobbiamo sperare sempre che ci sia un bene migliore. Cosa vuol dire un bene migliore? Migliore significa che siamo anche noi in grado di essere partecipi a questo bene, nel senso che noi riusciamo a riconoscere questo bene. Quindi odio Tertov non è riferito al bene stesso, ma è riferito al fatto che noi si riesca a riconoscere che nella mano di Hashem ogni bene è veramente bene. Quindi tutto quello che succede, anche se a volte succedono delle cose che mettono in difficoltà la nostra emunah, la nostra fede, in realtà è tutto tov, come ha detto il Tanya nel capitolo 11 del quarto libro, Igaret HaKodesh, che ancora non abbiamo studiato, quindi dobbiamo vivere ancora tantissimi anni per poter arrivare fino a quel capitolo lì. Be'ezrat Hashem, tutti in buona salute. E quindi va bene, vi faccio un piccolo spoiler. L'Admura Zaken dice che non è Hakol Letovah, come diceva Rabbi Akiva, tutto per il bene, ma è tutto bene. Hakol Tov. C'è una sinagoga a Yerushalayim, se tu entri al mattino e non dici Hayom Hakol Tov, no, ti fanno uscire fuori. Prima di entrare a fare la tefilah, devi dire queste tre parole: Hayom Hakol Tov. Se non hai la fede per dire queste tre parole, allora non puoi far parte di quel minyan. Quel minyan è un minyan di gente che crede che tutto quello che vede, tutto quello che sente, tutto quello che succede è tutto bene, è vero. Ci sono delle domande molto forti su tutto quello che succede nel mondo, ma la risposta è sempre Hakol Tov. Però io odio Tertov, odio Tertov, che questa luce del bene si rinforzi e si renda, diciamo, captabile anche a tutti quanti noi, che siamo in difficoltà nel capire come fa a essere bene. Apro una parentesi di un argomento che non bisogna toccare. Molta gente dice: dov'era Hashem nella Shoah? È una domanda che può dire: dov'è Hashem ogni giorno in ospedale quando gli anziani che arrivano alla fine del loro percorso lasciano questo mondo. Dov'è Hashem? Noi non abbiamo ancora dato una spiegazione del fatto che l'uomo non vive in eternità. Sì, lo sappiamo perché Adam Rishon ha portato il peccato nel mondo, il male nel mondo, e quindi il male deve avere un'interruzione. E quindi, dato che l'uomo è mischiato bene col male, perché il male non abbia eternità, quindi l'uomo non può vivere in eternità. Quando arriverà Mashiach non ci sarà più male, ci sarà soltanto bene, e l'uomo potrà vivere in eternità. Ma perché devi puntare il dito sulla Shoah? Perché devi puntare il dito sul 7 ottobre? Punta il dito su tutte le cose che non capisci. Non credi in Hashem perché dov'era Hashem nella Shoah? Dov'è Hashem oggi? Noi sappiamo che purtroppo, chi lavora in ambito delle pompe funebri lavora tutti i giorni. Quindi Hashem non esiste perché l'uomo non vive in eternità. Fa parte di quelle cose che ad oggi ancora noi realmente non abbiamo la possibilità di dare una spiegazione e ci mette in difficoltà. Per quello che noi diciamo, odio tertov, odio tertov, che il bene sia un bene che anche noi lo possiamo capire, però è un bene provvisorio. Noi vogliamo il bene definitivo. Con la venuta di Mashiach lì ci sarà il bene definitivo, ma per arrivare lì dobbiamo passare per qua. Questo è anche l'argomento che ci stiamo portando dietro da tanto tempo, perché noi abbiamo studiato un gruppo di tre capitoli che sono lunghi. Io vi faccio soltanto vedere sullo schermo quanto sono lunghi questi capitoli. Poi dopo, prima di finire, siamo arrivati alla fine di questo argomento. Però mi piacerebbe solo farvi capire solo il capitolo che abbiamo studiato, il capitolo 37, che è iniziato nel capitolo 35. Allora, qui abbiamo 3 pagine, 6 pagine, 9 pagine, 12, 14 pagine. Questo era soltanto il capitolo 37. Perché la domanda che l'autore del Tanya apre, il capitolo 35, è: se vi ricordate, vi avevo fatto l'esempio delle forze della sicurezza nazionale in Israele che tutti i giorni sventano attentati. E uno si chiede: oggi ho sventato un attentato, domani svento un attentato, dopodomani svento un attentato. Però sembra che sia un lavoro invano perché tutti i giorni ci sono questi jihadisti che si svegliano al mattino e dicono: cosa possiamo fare oggi per far soffrire il popolo di Israele? Hanno solo questa missione nella loro testa, nella loro vita, hanno questo punto fisso e vediamo che tutti i giorni le forze speciali, le forze segrete devono lavorare tutti i giorni. Baruch Hashem lo fanno, Baruch Hashem hanno successo e quello che succede è che noi viviamo una vita equilibrata, perché se non ci fossero state queste forze speciali che proteggessero tutti quanti noi, dove saremmo oggi? Noi oggi abbiamo una posizione molto importante nel mondo, una posizione importante militarmente, una posizione importante anche finanziariamente. È vero, la vita non è facile, chiaramente, nessuno mette in discussione questo. Anche in Israele è tutto diventato molto caro, È chiaro che capita ancora di sentire le sirene, eccetera, eccetera. Però a questa domanda abbiamo dato una risposta. La risposta è che non è invano. Per arrivare alla pace devi passare per qua. Nello stesso modo la domanda era il Benoni, che lui non diventa tzaddik, quindi ha uno Yetzer Hara che continua a mandare delle minacce di trasgressione, delle minacce degli impulsi negativi, degli impulsi impuri nel suo cuore. E il Benoni tutti i giorni, ogni minuto, deve combattere, deve sventare queste minacce. Allora l'Admor HaZaken chiede all'inizio del capitolo 35: sì, ma questo vuol dire faticare per nulla tutta la vita. Questo vuol dire non vedere mai il frutto del proprio lavoro, perché tutta la vita devo combattere. E che senso ha Akadosh Baruch Hu nel Tanya ci viene spiegato che Akadosh Baruch Hu ha piacere del lavoro stesso. Il lavoro è utile per arrivare alla destinazione finale. Senza lavoro, chiaramente il lavoro deve essere sempre un lavoro utile, non devi semplicemente fermarti a difendere. In Israele abbiamo l'esercito che si chiama la difesa, IDF. Però quando c'è da attaccare bisogna attaccare, non bisogna solo difendere. Anche quando studi le arti marziali, ok, è un'arte di difesa. Però quando c'è da picchiare bisogna picchiare. Non è che puoi solo difenderti. Perché se uno solo si difende, il nemico dice, tanto io non mi faccio male, perché lui si difende e basta. La miglior difesa è l'attacco, chiaramente. Nello stesso modo il Benoni non è che si difende e basta dallo Yetzer Hara. Chiaramente lo indebolisce, però questo Yetzer Hara alla fine lo accompagna tutti i giorni della sua vita. E questa è la difficoltà del Benoni. Mi viene in mente la storia di un signore che vede due persone che lavorano nei campi, uno con una zappa e uno con l'altra zappa. Uno fa una buca e l'altro copre la buca. Vanno avanti di quattro passi, uno apre una buca e l'altro chiude la buca. Quattro passi, uno apre la buca e l'altro chiude la buca. Arriva questo signore e dice, ma posso chiedere cosa state facendo? Beh, è molto semplice. Noi tutti i giorni veniamo qua, siamo in tre, uno fa una buca, l'altro pianta la pianticella e il terzo copre la buca. Però oggi quello che mette la pianticella non sta bene e quindi siamo rimasti solo due. Non è giusto non lavorare, quindi uno apre e l'altro chiude. Quello non è arrivato. Ecco, quello è un tipo di lavoro che forse uno si dice non ha molto senso. Mio papà, la Vashalom, mi raccontava, credo che l'abbia trovato in un libro della Hasidut, questo esempio di un re che ha chiesto a qualcuno di venire a lavorare per lui e l'ha fatto entrare in una stanza dove non c'era niente e gli ha detto di far finta di arare il campo, di seminare, di far finta di fare proprio il contadino dentro questa grande stanza ed sarà pagato delle cifre astronomiche. E lui era felicissimo, dice non devo neanche alzare la zappa fisicamente, non devo neanche tirar su con la schiena, non mi stanco neanche, vengo pagato come fossi un professore di università. Alla fine cosa è successo? Che alla fine della giornata lui ha messo giù il grembiule molto arrabbiato e ha detto al re, scusami ma io non torno domani. Dice perché? Dice perché non sto facendo niente. Dice ma cosa ti interessa? Dice no, non ci riesco. Nessun essere umano realmente riesce a non fare niente. Quindi la domanda è sul Benoni. In realtà tutta la vita tu stai facendo mitzvot, tutta la vita ti stai allontanando dai pensieri cattivi, negativi dello Yetzer Hara. Ma fino a quando? Sempre. Fino a quando? Tutti i giorni della tua vita. Per quello che la Gemara Zaken parla nel capitolo 36 del fatto che noi arriveremo a questa era che si chiama Mashiach e nel capitolo 37 che vi ho fatto vedere che è molto lungo ha spiegato come si arriva a Mashiach. Con l'azione fisica. Vi ricordate all'inizio del capitolo 35 la Gemara Zaken porta uno Zohar? Vediamo se lo trovo. Porta uno Zohar, ve lo rileggo, dai, così chiudiamo il capitolo. Stasera chiudiamo il capitolo 37 che chiudiamo anche l'argomento, perché dal capitolo 38 si parlerà di una cosa molto più difficile. Non di fare le mitzvot fisicamente, ma di avere la giusta intenzione nel fare le mitzvot. È ancora più difficile. Però anche quella è una mitzvah di Hashem e quindi servirà anche quello. E quindi andremo avanti, Bezrat Hashem, in buona salute, il capitolo 38, 39, 40, si parlerà dell'intenzione delle mitzvot e poi dal 40 in poi si parlerà di queste mitzvot che sono il timore di Hashem e dal capitolo 43 in poi l'amore verso Hashem. Quindi dalla vita fisica si inizierà ad entrare nella vita personale, si inizierà ad entrare nell'intimo di noi stessi, perché abbiamo altre mitzvot. Non abbiamo soltanto mitzvot fisiche, abbiamo la mitzvah di avere la kavanah, la intenzione, nella tefilah, nello studio della Torah, e abbiamo anche la mitzvah di amare Hashem, la mitzvah di avere timore di Hashem. Studieremo tutto questo, Bezrat Hashem. Però torniamo a noi. L'autore del Tanya porta uno Zohar nella parasha di Balak sul versetto che ha detto Shlomo HaMelech, che è il saggio agli occhi in testa. Spero che vi ricordate questa cosa. Allora chiede lo Zohar, ma dove dovrebbero essere gli occhi del saggio, se non in testa? Allora dice lo Zohar che bisogna spiegare questo passuk. Dice lo Zohar che l'uomo non deve andare con la testa scoperta quattro passi. Perché? Perché c'è la presenza di Hashem sulla testa di ognuno di noi. E ogni saggio, i suoi occhi, cosa vuol dire i suoi occhi? Vuol dire lì dove guarda il suo interesse. Gli occhi vuol dire il suo interesse, sono sulla testa. Vuol dire l'interesse continuo, non si stacca mai dal pensare che ha la presenza di Hashem, la Shekhinah, sulla sua testa. E quando gli occhi sono indirizzati verso la Shekhinah, deve sapere che la luce che illumina sulla sua testa, vuol dire che illumina la sua anima, ha bisogno di combustibile. E che cos'è questo combustibile? In altre parole, siamo una candela, perché il corpo della persona è considerato lo stoppino. E la luce che illumina sulla testa è il fuoco. E Shlomo HaMelech dice che non manchi mai sulla tua testa l'olio. E che cos'è l'olio? Sono le mitzvot. Quindi noi dobbiamo pompare continuamente di olio la nostra candela, che siamo noi, in modo che non si spenga mai la luce sulla nostra testa. Infatti si può capire, quelli che studiano nella Kabbalah la Chochmah, che si chiama Chochmah Taparzuf, la saggezza del viso, e i tzaddikim che studiano la Kabbalah vedono subito se sulla persona c'è una luce. Spero che vi ricordiate la storia che ho raccontato di Hirschel Zig, quel signore che era molto povero, che aveva soltanto una idea della sua vita, che era quella di trasportare le capre o le pecore, che cos'erano, per dare questo latte che lui prendeva dai suoi animali per andare in giro a dare ai poveri, alle persone malate. Il Baal Shem Tov con i suoi compagni di studio hanno visto questa luce fortissima, che non avevano mai visto, così bella e così splendente sulla testa di nessun altro. Questo vuol dire la luce sulla testa di ognuno di noi. Lui faceva questa mitzvah di aiutare i poveri, di aiutare i malati, che è la mitzvah più grande che c'è, come abbiamo spiegato fino a poco fa. La mitzvah della tzedakah, che è una mitzvah che prende tutte le parti del corpo e anche le parti più personali della persona, e tutto questo viene portato nella Kedushah. Non c'è mitzvah più grande. E noi siamo arrivati alla fine a parlare dello studio della Torah, perché lo studio della Torah ha una forza che non hanno le mitzvot. Quindi siamo arrivati al punto che dobbiamo capire che cos'è più importante: studiare Torah o fare le mitzvot. Vi ricordate settimana scorsa la conclusione in cui che abbiamo raggiunto, che è quella del fatto che dipende: se tu sai che questa mitzvah qualcun altro la può fare, lascia fare a lui. Se tu sai che non c'è nessun altro che la può fare, quindi devi fermarti dallo studio della Torah e farla te. Non perché fare la mitzvah è più importante che studiare Torah, ma perché noi siamo qui per conquistare il mondo tramite la luce che le mitzvot portano. Quindi pezzo per pezzo. Kadosh Baruch Hu ci ha creato con 248 organi e 365, chiamiamoli, nel sistema nervoso abbiamo tutte queste, come si chiamano? Non sono le
vesti. I nervi.
I nervi, che sono quelli che ci danno la possibilità di muoverci. E quindi noi abbiamo la capacità, tramite questo numero 613, che è il numero delle mitzvot totali, che corrisponde al numero della composizione del corpo umano, di conquistare pezzo per pezzo il nostro corpo, ma non soltanto il nostro corpo, anche quello che ci appartiene, quello che ci circonda. Infatti noi diciamo Veten Chelkenu Betoratecha, facci trovare la nostra parte. perché ognuno di noi ha una parte, come ha detto Leah quando è nato Zevulun, adesso ho la mia parte, perché quando è arrivata a 6 figli ha detto ho metà delle 12 tribù, è una parte importante. Zevulun, Zeved, viene dalla parola Zevul, Zevul è il settimo cielo, si chiama Zevul, dove risiede HaKadosh Baruch Hu, quella parte dove Hashem può risiedere. E quindi questo è il nome di Zevulun, e ognuno di noi ha una parte in questo mondo, infatti facciamo le Berachot su quello che ci appartiene. Ad esempio, compro un bel vestito, faccio la Berachah di Shehecheyanu, compro un frutto importante che è il nuovo raccolto, faccio la Berachah di Shehecheyanu, sto semplicemente mangiando, sì, ma appartiene a me. Sto conquistando piano piano questo mondo e lo sto trasformando da impurità a Kedusha. Che cosa vuol dire impurità? Impurità significa quello che non, lì dove non può risiedere la luce di Hashem, lì dove non c'è la presenza di Hashem rivelata. La Kedusha, quando io dico Shekhinah, Kedusha, stiamo facendo riferimento semplicemente a quello lì dove vedi la presenza di Hashem. Quando sul tuo piatto c'è cibo kasher, c'è la Kedusha. Quando Chas V'Shalom sul piatto c'è il cibo che non è kasher, non appartiene alla Kedusha, appartiene alle forze del male che possono trascinare giù la neshama di un ebreo nelle forze del male. Hashem Yishmor, Dio non voglia, perché? Perché sono forze che non ci appartengono. Infatti, leggevo stamattina una cosa carina, la parola Ra, che significa male, sono 2 lettere che è composta da Ratzon Atzmi, la mia volontà. Invece di mettere davanti a me la volontà di Hashem, metto prima la mia volontà. E quindi questo mettere la mia volontà davanti alla volontà di Hashem crea il male, crea il Ra. E noi dobbiamo allontanarci dal male, quindi dobbiamo mettere la volontà di Hashem davanti alla nostra volontà e in questo modo riuscire a conquistare, portare a termine questo lavoro che stiamo facendo, per arrivare ai giorni in cui ci sarà un Tov indiscusso. Non odio ter Tov, odio ter Tov. Tov totale, completo nel mondo intero. Non ci sarà più assolutamente il male. Se ci avanzeranno 5 minuti, vi spiegherò qualcosa sulla parasha di questa settimana, che è una bomba atomica legata a questo argomento. Però oggi vi ho promesso che finiamo il capitolo 37 e quindi dobbiamo leggere questa cosa. Quindi siamo arrivati al punto di dover capire in realtà l'autore del Tanya nelle ultime righe inserisce un altro problema. Abbiamo detto che le mitzvot sono importanti, lo studio della Torah è più importante. Però se non posso trovare qualcuno che fa per me le mitzvot, le devo fare io. Ci sono mitzvot che non posso chiedere a nessuno di farle, come non posso chiedere a qualcuno accendi le candele di Shabbat per me, metti tefillin per me, io ho mangiato, fai tu Birchat Hamazon. Ci sono cose che dobbiamo fare ognuno di noi, ci sono cose che possiamo chiaramente delegare. Ora abbiamo la mitzvah della tefillah. La mitzvah della tefillah è una mitzvah che ognuno di noi ha il dovere ogni giorno di fare la tefillah, i maschi 3 volte al giorno, le donne c'è una discussione, se siete ashkenazite, allora non avete il dovere di fare una tefilà tutti i giorni. Se avete degli impegni importanti che vi impongono di non poter fare la tefilà, secondo i Sefaradim non c'è speranza. Una tefilà al giorno ogni donna deve fare, 5 minuti li trovo. Questo è scritto nel Shulchan Aruch, che è di Rabbi Yosef Karo, che quindi è quello che vige in Israele. Poi abbiamo anche la Rav Chida, che ha vissuto 250 anni dopo, che ha scritto Halachot per i Sefaradim, e l'ultimo, il Ben Ishchai, che anche lui ha confermato questa cosa, che le donne, è vero che non sono obbligate a fare le tefilot, ma una Amidah al giorno la devono fare. L'autore del Tanya chiede, la mitzvah della tefila, se uno vuole pregare tutto il giorno, e quindi non ha tempo per studiare Torah, può pregare tutto il giorno oppure deve fermarsi a studiare la Torah? Oppure dice no, io studio Torah, non voglio fare la tefillah. Cosa Come funziona? Su questo argomento noi finiremo il capitolo di oggi. Potete anche farvi sentire ogni tanto, così io riprendo fiato.
Prendo lo spunto perché mentre parlava stavo riflettendo su Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui non faceva tefillah.
Esatto. In realtà lui faceva la tefilà ogni 30 giorni, perché quello che lui riusciva a fare con la Torah era più forte di quello che lui riusciva a fare con la tefilà. Infatti una volta sono venuti da lui, gli hanno detto non c'è pioggia da ormai troppo tempo e c'è il rischio di carestia. Rabbi Shimon Bar Yochai ha fatto un discorso di Torah che iniziava con Hineh matovu manaim shevet achim gam yachad. Che bello quando c'è unità. Ha fatto un discorso, ha spiegato questo versetto del Tehilim, è iniziata a scendere la pioggia. Rabbi Shimon Bar Yochai è una eccezione. Noi non siamo Rabbi Shimon Bar Yochai, quindi abbiamo il dovere di fare la tefilah. C'erano Hasidim che pregavano tutto il giorno. Chi era? Non mi ricordo il suo nome. Forse Rabbi Kutiel Liebler, ma non sono sicuro. Lui faceva Shachrit fino al tempo di Mincha, Mincha fino al tempo di Arvit, Arvit e poi Kriyat Shema, così, fino a notte fonda. C'erano Hasidim così, fino a, no, si parla molto di un Hasid che è stato purtroppo ucciso dai tedeschi nella città di Riga nel 1942 insieme a tanti altri tzaddikim e tanti ebrei della città di Riga. E lui è arrivato una volta in un alberghetto. Sapete, ai tempi non c'era l'elettricità, o forse già c'era l'elettricità, non lo so. Comunque, l'elettricità costava tantissimo e anche le candele costavano tanto. Quindi, non so se stiamo parlando di elettricità o di candele, non cambia. Lui arriva la sera in albergo e il padrone dice: c'è cena, se vuoi mangiare, dice: sono così stanco, voglio solo dormire. Lui in realtà non mangiava da nessuno, mangiava soltanto il cibo che preparava lui stesso, perché era così attento alla kashrut in un modo estremo che non si fidava di nessuno. Addirittura lì dove mangiava il Rebbe, lui non mangiava. E gli dicevano: ma Rebbe mangia qua. Dice: Rebbe è protetto, no, io no. E quindi se lo invitavano e lui doveva per forza mangiare a casa di qualcuno, si portava dietro una borsa con la sua pentola, il suo cibo, e cucinava lui nella casa dove era invitato. Diceva: mi avete invitato a mangiare, non mi avete invitato a mangiare il vostro cibo. Quindi si preparava il suo cibo. Questo era un chassid, si chiamava Reb Yitzhak Hurwitz, lo chiamavano Yitzhak der Matmid. Matmid vuol dire quello che studia e prega continuamente, non si ferma mai un attimo. Arrivato in questo albergo, al mattino il padrone dell'albergo era molto arrabbiato con lui. Mi hai detto che eri molto stanco, che non volevi mangiare. Sapete, negli alberghi metà del guadagno è il cibo che ti danno. Quindi non mangiare il cibo dell'albergo vuol dire togliere ai loro guadagni. Hai detto che eri molto molto stanco, però ho visto la luce accesa fino alle 4 di mattina. E lui ha detto: vabbè, certo, Kriyat Shema, bisogna farlo, no? Perché? Perché lui era uno che quando faceva una tefilà, la sua tefilà durava ore. Anche il Kriyat Shema prima di dormire, gli rimaneva poco tempo per dormire, perché Kriyat Shema è il momento in cui una persona fa un esame, un'analisi interiore di come ha passato la giornata e di come dovrà passare la giornata che arriverà. Quindi è un momento molto speciale per i Hasidim. C'erano dei Hasidim che studiavano tutto il giorno, scusate, che pregavano tutto il giorno. La moglie di questo Hasid, che pregava tutto il giorno, è venuta da lui e ha detto: ho capito, preghi, preghi, però se non vai a lavorare, noi
No, lui.
a casa non abbiamo granché. Quindi cosa è successo? È successo che lui ha alzato gli occhi e ha detto al Kadosh Baruch Hu, dice:
Ah, ecco, signor.
beh, che fatto che in 60 di me?
Ha chiesto a Kadosh Baruch Hu, di non distoglierlo dalla mitzvah di studiare, di pregare, della tefilah. E gli ha detto: Kadosh Baruch Hu, fai in modo che a casa mia ci sia da mangiare. Ma gli dice: non voglio trovare in strada dei soldi, perché se io trovo in strada dei soldi vuol dire che qualcuno li ha perso. E a casa mia non deve esserci cibo, grazie al fatto che qualcuno soffre di aver perso i suoi soldi. E dice, non voglio neanche che siano soldi di una vincita alla lotteria, perché in realtà vincere alla lotteria è un piccolo furto. Perché? Perché ognuno che mette 5 euro per un biglietto della lotteria, lui lo fa perché vuole vincere. Quindi tu stai prendendo i soldi degli altri. E diceva Kadosh Baruch Hu, non questo, non l'altro, poi a un certo punto ha detto, io devo insegnarti come alimentare, tu sei quello che alimenta tutta l'umanità e non solo l'umanità, il mondo animale e anche il mondo vegetale. Hazanet Haolam Kulo, iniziamo la Birkat Hamazon con queste parole. Hazanet Haolam Kulo, colui che mantiene, sostiene, colui che alimenta il mondo intero. Devo dirti io in che modo? Fai tu perché io non ho tempo che devo tornare in Bet Knesset a pregare. Questi erano i Hasidim. La domanda è se la tefilah è importante tanto quanto la Torah, oppure meno importante della Torah? Se io faccio la tefilah, sto rubando tempo allo studio. Come devo considerare la tefilah? Con questa domanda e con questa risposta finiremo il capitolo questa sera. In realtà, quando una persona prega perché sa pregare, una persona che prega bene, vive una esperienza emotiva che non riesce a viverla con lo studio della Torah. Quando io dico le parole della Tefillah e le capisco e ho studiato anche tutte le interpretazioni, tutte le spiegazioni, tutti gli approfondimenti di queste parole che sto pronunciando e la mia anima sta parlando con queste parole, sta parlando ad Hashem, arrivo a sentirmi come David HaMelech quando le scriveva, quando lui faceva queste. David HaMelech, le sue lodi arrivavano dal profondo del suo cuore e quindi io divento David HaMelech, quindi è una esperienza emotiva fortissima da un lato, però dall'altra parte, quando io studio Torah, come abbiamo spiegato settimana scorsa, divento una cosa con Hashem e questa esperienza non ce l'ho con la Tefillah. E quindi è vero che Rabbi Shimon Bar Yochai non faceva la Tefillah. Perché Rabbi Shimon Bar Yochai era classificato uno che Torah Umanuto, il suo mestiere era la Torah. E quindi, dato che il suo mestiere era la Torah, lui con lo studio della Torah dava protezione al mondo intero. Perché qui in questo mondo lui era una cosa soltanto con HaKadosh Baruch Hu tramite la Torah. Ogni parola di Torah è un nome di Hashem, così dice lo Zohar. E quindi lui è una classificazione particolare. Però in realtà, dato che noi non siamo Rav Shimon Bar Yochai, come dice il Tanya più avanti, prima o poi ci fermiamo da studiare Torah. Rav Shimon Bar Yochai non si fermava giorno e notte. Aia, cosa è successo?
È andata via l'immagine.
Vabbè. Ogni tanto lo fa, cosa devo dirvi? Niente, datemi 30 secondi e vi rivedo da un'altra parte.
Davide, ma tu passi la giornata a studiare o a pregare?
No, un po' pregare, un po' studiare, ma poi lavorare.
Esatto.
Io sono, purtroppo no, devo anche lavorare un po'.
Tutti, non solo te.
Ma non è fa parte della mitzvah.
E te, Silvano?
Ah, io guarda, studio poco, prego poco e perdo tanto tempo.
Però
Però,
almeno sei consapevole.
secondo Rabbi Levi Isaac di Berdiccio, ti dice che sei uno tzaddik perché dici la verità.
Esatto. Sei consapevole di questa cosa, ed essere consapevole è già una mezza guarigione.
Infatti, quando sento queste storie dei sadichì mi viene un'invidia pazzesca. Mi fermo qua.
Sì. Torniamo all'argomento, dai. Qui dice che in questo lavoro che si chiama Avodata Tefilà, nel lavoro della Tefilà, del pregare, noi mettiamo in evidenza le nostre emozioni. È vero che la nostra anima si risveglia con una nostalgia fortissima e una sete incontrollabile verso ritornare ad essere quello che eravamo prima di scendere in questo mondo, una cosa sola con Hashem. Però le emozioni umane, quanto elevate possono essere, alla fine dei conti, arrivano da noi, quindi sono limitate in base ai nostri limiti, non arrivano da Hashem. Mentre nello studio della Torah si mette in evidenza, vuol dire si sottolinea la Chokhmah, la saggezza di Hashem. Quindi la persona non studia quello che lui capisce, la persona studia quello che la saggezza di Hashem gli dice. E quindi tramite lo studio della Torah una persona diventa con Hashem, che si esprime, che si manifesta nella Chokhmah, Hashem si manifesta nella Chokhmah, e tu arrivi a collegarti con la Chokhmah di Hashem, diventi una cosa sola con Hashem. Quindi in due parole, nella tefilà una persona cerca Hashem e nello studio trova Hashem. Questa è la differenza tra la tefilà e la Torah. Quindi la tefilà viene chiamata nel linguaggio della Hasidut Ratzò. Ratzò vuol dire dal basso verso l'alto. E la tefilà si chiama Shuv. Shuv vuol dire dall'alto verso il basso. In realtà non è una frase né della Kabbalah né della Hasidut, è un versetto chiarissimo della profezia di Yehezkel, che dice che ha visto i malachim, quelli più elevati, che si chiamano Chayot HaKodesh, e dice Ve'achayot Ratzò Vashov, che mar'ea Bazak. I Chayot, questi angeli che si chiamano Chai, al singolare, Chayot al plurale, sono il decimo livello degli angeli, dice la Torah, dice il versetto della profezia di Yehezkel, Ratzò Vashov. Cosa vuol dire Ratzò Vashov? Cercano di salire di livello, ma tornano subito giù perché non possono contenere la luce che c'è nel livello superiore. Quindi vanno su, ma subito scendono giù. È un pochino quello che ci succede con la Tefilà e la Torah. Noi abbiamo una halakha nel Shulchan Aruch che dopo la Tefilà dobbiamo subito aprire un libro di halakha e leggere due halakhot. Vero? Conosciamo questa realtà. Infatti nel Beta Knesset ogni mattina il rabbino dice due halakhot. Perché il rabbino dice due halakhot? Perché durante la Tefilà noi abbiamo fatto questo movimento profondo, emotivo, di salire dal basso verso l'alto, ma in realtà quello che noi dobbiamo fare è portare giù la Berakha di Hashem che si materializza con la Torah, perché la Torah è Hashem e quindi noi portiamo giù la Berakha di Hashem con qualche riga di studio di Torah. Quindi, come ha detto Yehezkel, ha visto gli angeli salire e scendere, perché? Perché non potevano rimanere a quel livello lì, quindi dovevano scendere. Noi quello che dobbiamo fare è esattamente la stessa cosa. È vero che abbiamo la mitzvah di avere nostalgia, di avere sete di avvicinamento e questa esperienza emotiva fortissima di avvicinarci ad Hashem, è una mitzvah, ma dall'altra parte non è fine a se stessa, serve per portare giù la berachà e la presenza di Hashem. Come dice Silvano, non studio abbastanza e non prego abbastanza. Questo dire non studio abbastanza, non prego abbastanza, fa sì che studierai di più e pregherai di più e porterai di più la presenza di Hashem. Invece uno dice, ma io studio abbastanza, io prego abbastanza. Lì bisogna mandargli l'ambulanza, perché è una persona che non sta bene. Capita spesso, purtroppo, gente che dice, io ho un legame con Hashem senza mettere i tefilini, io ho un legame con Hashem senza rispettare Shabbat, è un legame molto malato, perché è un legame che non tiene, un legame che non sta in piedi. Tu non sai come ti devi legare con Hashem, è lui che con la sua infinita bontà e misericordia ti ha regalato questa consapevolezza. Vuoi arrivare a casa mia? Questo è l'indirizzo. Non puoi dire a qualcuno vieni a casa mia senza dare l'indirizzo. L'indirizzo per arrivare ad Hashem e per portare Hashem a casa tua è tramite le mitzvot che Hashem ci ha indicato.
Rav, ma se uno è in grado di creare una propria tefillah?
Ha il dovere di farlo, ha il dovere di farlo, però questo non lo esime dal fare la tefilà come è stata istituita dai nostri maestri, perché i maestri ci hanno insegnato che la tefilà è al posto dei nostri sacrifici. E quindi il sacrificio, noi sappiamo che la Torah dedica un chumash intero, il chumash di Vayikra ai sacrifici, per dirci quanti errori possiamo fare, quante cose non dobbiamo fare quando facciamo i sacrifici. Non fate così, non fate così, guai a voi l'orario, fate attenzione a questo, attenzione all'altro. Quindi quando noi facciamo la tefilà, c'è la tefilà che è al posto dei sacrifici e quella deve essere detta, pronunciata esattamente come i Chachamim ci hanno scritto nel Sidur. E poi la nostra tefilà, che è una mitzvah ancora più grande, è quella di parlare con Hashem, che è una mitzvah ancora più grande. Ciao, saluta tutti, vai.
Ciao!
Non parli? Va bene. Quindi
Bellissimo!
stavamo dicendo, è salutato? Va bene. Quindi stavamo dicendo che ieri pensavo proprio a questa cosa che avevo letto. Sentite questa bellissima cosa. Due ragazzi vanno da un grandissimo Rav, che è il Rav che ha dato il diploma al Rebbe, ok? Questo per dirvi di chi stiamo parlando. Si chiamava Rabbi Yosef Rosin, conosciuto come il Ragaciover. Ha vissuto nella città di Dvinsk per tanti anni, poi è stato a Pietroburgo per 10 anni. Aveva una storia molto interessante. Era un genio tipo il Rambam, tipo Rashi. Si diceva di lui che era un genio dei livelli dei Chachamim di 1000 anni fa.
Quello che aveva una grande memoria.
Sì, non solo una grande memoria. Era una persona incredibile. Sono arrivati da lui due ragazzi della Yeshiva, del Rebbe precedente, perché lui ha vissuto ai tempi del Rebbe precedente. Lui ha conosciuto il Rebbe da ragazzino gli mandava delle lettere e lui rispondeva, era convinto che stesse ricevendo delle lettere da un sessantenne, da un settantenne, non dalla profondità. Invece il Rebbe aveva 16 anni quando gli mandava queste lettere, perché addirittura suo papà non riusciva più a rispondere alle sue domande, erano talmente profonde. Io ho provato a leggere la domanda, non riesci neanche a capire la domanda, talmente profondo era. I libri di Ragaciover sono libri che devi avere tutto il Talmud in testa per poter capire quello che sta dicendo, ma non solo il Talmud, tutto, una cosa incredibile, una mente unica. C'era un giornalista che era della città di Dvinsk e lui è andato a intervistare Albert Einstein, questo grande genio della matematica. Poi, quando è tornato in città, gli hanno chiesto: "No, cosa dici di Einstein?" Dice: "Beh, Einstein è Einstein, ma per fare il nostro Rav ci vogliono due Einstein e mezzo." Allora Ragaciov ha sentito questa frase e ha detto: "Sì, e con le briciole che rimangono si può fare il cervello di questo giornalista." Era una persona di una profondità e saggezza incredibile. Però vi racconto questa cosa. Sono arrivati questi due ragazzi da lui e ha detto: "Voi siete della Yeshiva del Rebbe? Wow!" E fatti sedere. Ha detto: "Avete una domanda?" Dice: "Sì, abbiamo una domanda. Come mai il Sidur inizia dalla tefilà di Shachrit? Se Hashem ha creato il mondo e fu sera e fu mattina, la tefilà, il sidur doveva iniziare da Arvit, perché noi santifichiamo Shabbat e le feste, Hanukkah inizia la sera, e quindi anche il sidur deve iniziare con l'inizio del nuovo giorno, che è la sera, quindi dobbiamo iniziare il sidur da Arvit, poi Shacharit e Mincha." Ragazzi, si è spaventato, impallidito, iniziato, si è alzato in piedi, ha iniziato ad andare avanti e indietro tutta la stanza. Non aveva la risposta, incredibile. E gli ha detto: "Perché siete venuti qui a farmi questa domanda?" Allora uno dei due ragazzi, che se ricordo bene è il papà della signora Rodal, così ricordo dalla storia. Ho sentito questa storia da ragazzo e ricordo così. Quindi il ragazzo gli risponde: "Perché Shabbat il Rebbe ha fatto questa domanda nel Ma'amar, e se il Rebbe fa una domanda nel Ma'amar vuol dire che nessuno sa la risposta." Allora il ragazzo avrà detto: e cos'è la risposta? E avrebbe risposto che le tefillot del Sidur sono corrispondenti ai sacrifici. E dato che i sacrifici nella Torah sono un sacrificio al mattino, un sacrificio al pomeriggio, e la Torah inizia Boker e poi Ben Arbaim, quindi il Sidur è corrispondente al Boker e al Ben Arbaim. È rispondente al Boker e al Ben Arbaim, quindi tefilà di Shachrit per il sacrificio del mattino, tefilà di Mincha il sacrificio del pomeriggio, e la tefilà di Arvit è corrispondente al fatto che i sacrifici venivano bruciati sull'altare fino a notte inoltrata. Ecco il motivo per il quale nel nostro Sidur noi abbiamo l'inizio con Shachrit. Questo per rispondere al fatto che è vero che se uno ha una tefilà in personale deve alla mitzvah di chiedere ad Hashem tutto quello che ha bisogno, tutto quello che si sente di chiedere, anche un ringraziamento, anche una parola che fa alla persona un cambiamento, una emozione particolare, ha un dovere, però questo non ci toglie dal dovere di recuperare quello che noi non abbiamo, che sono i sacrifici, perché non abbiamo il Beit HaMikdash a causa dei nostri peccati. Detto questo, come dicevo, il Shulchan Aruch dice, se volete andare a guardare, è subito dopo il Chot 150, capitolo 150 e qualcosa in poi, lì nel Shulchan Aruch si parla del fatto che dopo la tefilà dobbiamo studiare Torah per portare giù la luce di Hashem, non la nostra emozione, non cercare Hashem, ma trovare Hashem, come abbiamo detto prima. Ok, facciamo un pochino di condivisione e così finiamo Be'ezrat Hashem, Shehechiyanu, oggi il capitolo, perché ci manca veramente poche righe. Vediamo se riusciamo a ingrandire un po'. Ecco qua. Aia. Un attimino, allora facciamo così. Ok, ci siamo? Allora, abbiamo fatto già tutto questo, ci rimane soltanto l'ultima pagina. Va bene, prendiamo da qui e leggiamo velocemente queste ultime righe, le abbiamo lette la settimana scorsa, rileggiamo da riga 10. Questa influenza e denominazione, abbiamo detto che quando una persona studia Torah, porta in questo mondo luce, porta a questo mondo illuminazione, influenza positiva, influenza divina, che l'uomo occupandosi della Torah trae dalla luce del benedetto Ein Sof e fa splendere sulla propria anima e sulle anime di tutto Israele, ciò è la Shekhinah. Che cos'è la Shekhinah? La presenza di Hashem, che si chiama anche Knesset Israel. Il raduno di Israele, il raduno delle anime di Israele. Le anime di Israele sono radunate dove c'è la presenza di Hashem. La sorgente di tutte le anime di Israele, come sarà spiegato in seguito, tutto questo viene chiamato con la parola Keriah, chiamata. Infatti, quando si chiama qualcuno a leggere il Sefer, si dice Koreba Torah, da ciò abbiamo il termine Koreba Torah, chiamare a mezzo della Torah. Cos'è che chiamiamo? Perché si usa il termine chiamare? Ciò significa che un uomo, il quale si occupa della Torah, chiama il santo benedetto che sia, chiama Hashem che venga da lui. Per così dire, come un uomo chiama il suo compagno perché venga da lui, o come un bambino chiama il padre che venga e stia con lui, per non essere separato da lui e rimanere solo Hashem Ishmor, Chas Veshalom. Qui ci siamo fermati qua la settimana scorsa, vi avevo spiegato perché il Tania fa due esempi. Un uomo chiama il suo compagno perché venga da lui, o un bambino chiama il padre che venga e stia con lui. Perché stiamo parlando di due persone diverse, stiamo parlando dello Tzaddik e stiamo parlando del Benoni. Lo tzaddik è arrivato al livello in cui Hashem è come un compagno, mentre il Benoni è arrivato è al livello in cui Hashem è come un padre. Quindi che tu sia tzaddik, che tu sia Benoni, e noi tutti dobbiamo esprimere questo volere, aspirare, avere l'ambizione di essere Benonim, dobbiamo considerarci e sentirci come il bambino che chiama il padre, che venga e stia con lui, per mai essere separato da lui e rimanere solo, perché senza la Torah siamo separati di Hashem, da Hashem, e siamo soli. Chas v'shalom. Leggiamo ancora qualche riga e con questo concludiamo, e questa è una parte importante. Noi abbiamo una tefilà che facciamo tutti i giorni, mattina e pomeriggio, Ashrei Yoshvei Vetecha, che è uno degli ultimi capitoli del Teilim. Ed è una tefilà che i Chachamim hanno voluto, così è scritto nel trattato Berachot, all'inizio, penso pagina 6. Lì è scritto che dobbiamo dire questa lode, dobbiamo pronunciare questa lode ad Hashem tutti i giorni, mattina e pomeriggio, ha moltissima valenza su di noi, ha moltissimo effetto positivo sul mondo. E in questo Asher Shevetecha, che è seguito proprio, è un capitolo che va con la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, giusto? Bechol Yom Avarecheka, Gadol Hashem la Gimel, Dor le Dor la Dalet, Hadar Kevododecha, Ve'ezuz Norotecha, e così via. È un capitolo che prende a sé tutte le lettere dell'alfabeto, e alla Kuf arriviamo al passù che dice Karov Hashem lechol Koreav, lechol Asher Yikra'uhu Ve'emet. E qui l'autore del Tanya ci spiega che noi, per poter essere vicini ad Hashem, lo possiamo essere soltanto se studiamo la Torah. Questo è il significato del testo: il Signore è vicino a tutti coloro che lo chiamano, a tutti coloro che lo chiameranno in verità. Cosa vuol dire chiamarlo e chiamarlo in verità? C'è una differenza in questo versetto tra colui che lo chiama con la tefilà e colui che lo chiama con la Torah. Colui che lo chiama con la tefilà è Karov Hashem lechol koreav, Hashem è vicino a tutti coloro che lo chiamano. Ma chi chiama Hashem con la Torah è la seconda parte del pasuk, lechol asher yikra'u be'emet, coloro che lo chiamano con emet. E che cos'è emet? En emet è la Torah, così dicono i nostri Chachamim. Non c'è altro emet in questo mondo se non la Torah. La Torah è l'unico emet che c'è. Perché? Perché tutto il resto non è emet. Così dice la Gemara nel Talmud Yerushalmi, nel trattato Rosh Hashanah. La Gemara dice che quando il popolo di Israele non studia Torah, le altre nazioni si innalzano sopra il popolo di Israele e mettono in difficoltà lo stesso popolo. Se invece il popolo di Israele studia Torah, chiama Hashem a proteggerli. E come si chiama Hashem? Lechol asher yikra'u be'emet, e non c'è altra verità, en emet la Torah, così dicono i nostri grandi Chachamim ai tempi del secondo Bet HaMikdash, fine del secondo Bet HaMikdash. Chi ha scritto il Talmud Yerushalmi era Rabbi Yochanan ben Zakkai, e quindi ci rivela che quando una persona studia Torah, chiama Hashem a stare con lui e a proteggerlo. Andiamo avanti, riga 4. Ciò significa dunque che si deve chiamare Hashem, il santo benedetto di sia, viene sempre ritradotto così, santo benedetto di sia, perché nel Tanya c'è scritto HaKadosh Baruch Hu. Proprio a mezzo della Torah si esclude con questo il chiamarlo non già occupandosi della Torah, bensì gridando soltanto Padre, Padre. In altre parole, ci sono tante persone che chiamano Hashem, ma lo chiamano nel modo sbagliato. Dice il Pasuk, dice il Navi, Yeshaya, ve'en kore beshimcha, l'uomo non ti chiama col tuo nome, perché tu hai nascosto il suo viso da lui. E questo succede quando una persona non studia Torah. Quando una persona non studia Torah, HaKadosh Baruch Hu si nasconde da questa persona. Perché? Perché non l'hai chiamato con il suo nome. In altre parole, per chiamare Hashem abbiamo bisogno di usare delle password, degli username e password. Quali sono questi username e password? Sono le parole della Torah che noi studiamo. Non appena apriamo la nostra bocca e pronunciamo le parole di Torah, HaKadosh Baruch Hu viene e sta con noi. Infatti il profeta si è lamentato, Yeshaya, e non vi è più alcuno che invochi il tuo nome. E questo viene spiegato altrove. È stato spiegato in realtà nel capitolo 23, però non l'abbiamo studiato insieme. Tutto questo per arrivare a una conclusione. La persona intelligente, riflettendo su ciò, sarà pervasa da un sentimento di profonda riverenza. Quando tu sai che ogni volta che studi Torah, HaKadosh Baruch Hu viene a stare con te, lo dice la Mishnah nel Pirkei Avot, lo dice 10 persone che studiano insieme, c'è la Shekhinah tra di loro, anche 5 persone che studiano Torah insieme. Vero che non c'è il livello che si chiama Shekhinah, ma viene chiamato il nome di Hashem, e poi la Mishnah dice anche 3, anche 2, anche da solo HaKadosh Baruch Hu viene e studia insieme a te. Questo per insegnarci che quando una persona studia Torah, non può studiare Torah in déshabillé, non può studiare Torah soltanto con i vestiti intimi, non può studiare Torah con i piedi sul tavolo, non può studiare Torah senza kippah. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu viene a studiare insieme a te. Quindi, riga 11, la persona intelligente riflettendo su ciò sarà pervasa da un sentimento di profonda riverenza quando si occupa della Torah, come spiegato in precedenza al capitolo 23. Abbiamo finito il capitolo 37 e abbiamo dato risposta alla domanda perché dobbiamo tutto il giorno combattere contro lo Yetzer Hara, perché dobbiamo tutto il giorno pregare e studiare Torah, anche se non vediamo l'opera finale delle nostre fatiche. La risposta è che arriverà il giorno in cui vedremo tutto come un puzzle che si forma e vedremo tutta l'opera della nostra fatica trasformarsi e tradursi nei giorni di Mashiach, in cui ci sarà il completamento della presenza di Hashem e del bene assoluto e totale in questo mondo. Quindi per adesso noi siamo operai in fabbrica, che ancora non è arrivata la fine della giornata. Ancora non è arrivato il tempo in cui possiamo metterci in fila per ricevere la busta paga. Stiamo ancora lavorando, quindi un po' di pazienza. Quando arriverà Mashiach, riceveremo in automatico tutta questa luce. Non è soltanto una ricompensa. È una ricompensa, ma non è soltanto una ricompensa. È un causa-effetto. Quello che noi vivremo e godremo nei giorni di Mashiach sarà l'effetto delle nostre mitzvot e dello studio della Torah nei tempi del Galut, nei tempi del chiamato così buio. Voglio finire con un... vi avevo promesso anche qualcosa, ma non c'è tempo. Finisco con una storia che è difficile da digerire, però stiamo parlando di tzadikim. Parlando di tzadikim, possiamo capire che loro vivono una dimensione diversa dalla nostra. Parliamo di un discendente dell'autore del Tanya, il Rebbe Rashab, che stava studiando Torah con un compagno di studio. Si chiamava Rav Mordechai, Rav Yaakov Mordechai. Nella stanza c'era il Rebbe precedente, che aveva pochi mesi che dormiva nella culla. No, in realtà no, in realtà aveva 2 anni. Così, se ricordo bene, aveva 2 anni. Comunque era un bambino piccolo piccolo che dormiva nella culla. Il compagno di studio, Rabbi Yaakov Mordechai, si avvicina, guarda il bebè, questo piccolo bambino, e gli viene un sorriso così di piacere. Dice al padre, al Rebbe Rashab, dice, è un bimbo che ha una luce sul viso così forte che è la dimostrazione che ha una mente pura, una mente santa, una mente kedoshah. Quando il padre vede il bambino e sente queste parole, diciamo, questi complimenti su suo figlio, automaticamente, come ogni padre, gli è venuta voglia di alzarsi e dargli un bacetto. Specialmente quando dormono, sono degli angeli. Sono molto, molto bravi quando dormono. E quindi, come ogni padre, anche lui ha voluto Non vi aggiungo questa parte dei Korbanot, che è come un bacio di Hashem, e coi Korbanot bisognava portare altre cose, altri doni per la manutenzione del Bet HaMikdash. E Rebbe, che per lui dare un bacio a suo figlio è come un sacrificio al Bet HaMikdash, ha detto no, devo portare ancora qualcos'altro. Quindi vi ho detto che questa storia è un po' difficile. Perché? Perché si è trattenuto, non gli ha dato il bacetto, e al posto ha preso dei fogli di carta con una penna e ha scritto una spiegazione, un Ma'amar di Hasidut. Quando lui ha compiuto 12 anni, l'ha chiamato e gli ha detto: tieni, questo è il mio bacio per te. E quando ha compiuto 16 anni, gli ha anche raccontato la storia. Cosa vuol dire che ti ho dato questo bacio? C'è anche un'altra cosa, che quando il Rebbe Rashab è mancato nel 1920, il 2 di Nisan, prima di chiudere gli occhi, ha detto a suo figlio: io vado in cielo, ma i miei manoscritti li lascio a voi. È una frase che uno dice: vabbè, i lasciti. No, il Rebbe ha detto un'altra cosa: la Torah che ho scritto, la Torah che vi ho insegnato, è me stesso. In altre parole, se io ti davo un bacetto, era una cosa soltanto superficiale. Io invece di darti un bacio, ti ho dato un bacio hassidico, così l'ha chiamato. Io ho scritto un Ma'amar di Hassidut. Scrivendoti questo, ecco, lei è venuta e mi ha dato il bacetto. Ottimo timing. Scrivendo questo Ma'amar di Hassidut, non è solo un bacio, che è una cosa superficiale, ma ha dato se stesso a suo figlio. Quando HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, ci ha dato se stesso. Quando noi studiamo la Torah, noi non riceviamo soltanto diciamo, un'espressione emotiva della nostra anima, riceviamo Hashem, che non, nessun angelo in cielo riesce, nessun'anima in cielo può, soltanto noi in questo mondo fisico. Vieni a salutare. Saluta tutti. E quindi questa è la differenza che abbiamo tra lo studio della Torah e tutte le altre mitzvot. Abbiamo questa mitzvah, che è studiare Torah, che è quella di portare in questo mondo la presenza di HaKadosh Baruch Hu. Bene, quindi abbiamo capito in due parole che non bisogna essere tzaddikim, bisogna essere benonim. Cosa vuol dire bisogna essere benonim? Vuol dire che dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Dobbiamo avere lo Yetzer Hara. Dobbiamo avere questi impulsi continui ci danno difficoltà nel fare le mitzvot, e noi ci rinforziamo a fare mitzvot, ed è questo che Hashem vuole da noi. Hashem vuole anche i tzaddikim, chiaramente. I tzaddikim sono la nostra protezione. I tzaddikim sanno pregare. I tzaddikim sanno essere una casa per Hashem. Noi dobbiamo combattere, ma è il combattimento che Hashem vuole. È la fatica che Hashem vuole, perché combattendo si arriva a conquistare sempre di più la nostra parte fisica, la nostra parte materiale che ci circonda, e questo come causa avrà effetto la venuta di Mashiach con tutta la luce che ci aspetterà. Allora,
Okay.
Bezrat Hashem, settimana prossima vi farò questa spiegazione su Rachele e Yosef. Peccato, perché è legato anche all'argomento. Facciamo così, se vi va.
Vabbè, noi abbiamo tempo, non
Io
so
devo
che.
andare a fare la tefillah di Arvit.
Va bene, Silvano, te l'ascolti dopo allora.
Va bene. Scusate.
Va bene, la lezione è finita. Chi vuole
No,
rimanere?
in questo caso che deve dare la precedenza? Alla Tefillah o allo studio della Torah?
Probabilmente senza di lui non c'è Minyan, vero? Non ti sentiamo più. E
È proprio così, sì.
quindi devi andare, perché? Perché è vero che la Torah è la luce, ma noi questa luce la dobbiamo materializzare nei passi che camminerai per andare al Bet HaKnesset, o se vai in macchina nella benzina che spenderai per andare al Bet HaKnesset.
Per fortuna che c'è la registrazione, così può fare tutte e due.
Fare tutte e due, vedi, Baruch Hashem. Siamo già ai tempi di Mashiach, non dobbiamo scegliere.
Grazie, Rav. Arrivederci a tutti.
Ciao
Ciao,
Silvano.
Silvano.
Ciao. Grazie,
Ciao.
buona tefillà, buon Mariv.
Ok, allora velocemente, anche perché mi sta la batteria. Scaricando. Allora, velocemente vi faccio questa domanda. Noi stiamo vivendo nella parasha di ieri, nella parasha di questa settimana, la storia di Yaakov che è scappato da suo fratello. Anche tu puoi salutare se vuoi. Questa è mia figlia.
Olè.
Ascoltando.
Allora, abbiamo visto che Jacob Avino è andato a Haran, ha preso le figlie di Lavan come mogli e ha avuto 11 figli. L'ultimo nato è Yosef. Cosa
No,
succede?
Beniamino.
Sì, l'ultimo nato non in Israele, fuori
Ah.
dall'Israele, è Yosef. Vedi che qua c'è gente preparata.
Vabbè.
E quindi succede che la Torah dice: quando è nato Yosef, Yaakov si presenta a Lavan e gli dice: io vado a casa, torno a casa. Questa è una domanda che il Talmud in Bava Batra si pone: cos'è successo quando è nato Yosef? Torniamo indietro e andiamo al matrimonio di Yaakov. Yaakov ha promesso a Rachel: fra 7 anni ti sposo. Qualche minuto prima del matrimonio, Lavan dice a Rachel: togliti il vestito da sposa, togliti tutte gli orecchini e tutti i gioielli che ti abbiamo messo e dagli a tua sorella, perché sarà lei a sposare Jacob. Adesso, Rachel era la persona più perfetta, lo sappiamo. Jacob era l'uomo Ishtam, l'uomo più perfetto. Era un matrimonio perfetto. Come fa un essere umano ad accettare una cosa del genere? Lei doveva correre da Jacob e dire: attenta, attento, perché vogliono rifilarti mia sorella. E Jacob diceva: no, io sposo te. Come ha fatto Rachel, che il merito di questa mitzvah ce l'abbiamo fino a oggi? Abbiamo ricevuto la promessa da Hashem che torneremo col terzo Beit HaMikdash grazie al fatto che Rachel ha detto ad Hashem: Avram ha pregato, Yitzhak ha pregato, Yaakov ha pregato, tutti hanno pregato per salvare il popolo ebraico nella distruzione del Beit HaMikdash. Hashem ha girato le spalle perché, come ha detto il Navi, non l'abbiamo chiamato col nome. Ma quando Rachel ha detto: io ho messo da parte me stessa per non mettere in imbarazzo mia sorella, anche tu, Shem, fai così. Allora Hashem ha detto questo famosissimo passuk, che ci sono tante canzoni: Kol baramarish nishma nehi bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea, Rachel piange per i suoi figli. Hashem risponde e dice: Yesh sachar lefiulatech, ci sarà una ricompensa a quello che tu hai fatto. Veshavu banim ligvulam, i figli torneranno a casa. Rachel però era un essere umano. Non esiste al mondo un essere umano che 10 minuti prima della chuppah le dicono: non ti sposi te, si sposa tua sorella. Non è umano accettare questa cosa. Come ha fatto Rachel ad accettare questa cosa? Non solo, Rachel sapeva che quando Yaakov sospettava di una fregatura e ha detto a Rachel: siccome probabilmente tuo papà ci farà la chuppah al buio e tu e Lea siete gemelle, e farò fatica a riconoscervi, e siete simili anche con la voce, io ti farò tre domande e tu mi risponderai a queste tre domande. Quali sono le tre mitzvot delle donne? La nidà, la mitzvah di andare al mikve dopo il ciclo, la challah, quella di prendere una parte dell'impasto e metterlo da parte, e l'accensione delle candele. Jacob ha insegnato questo a Rachel. Prima, un secondo prima, Rachel dice a Lea, sua sorella: ah, sai, ricordati queste tre cose perché è importante per Jacob. Non le ha detto: questi sono i segreti tra me e lui. Non le ha detto niente. Ha fatto in modo che Lea fosse tranquillissima, zero imbarazzo. Come fa un essere umano a fare una cosa del genere? La risposta è perché Rachel aveva quello che si chiama bitachon in Hashem. Bitachon in Hashem che cosa significa? Significa che se c'è qualcosa che mi appartiene, nessun essere umano me lo può prendere. Se non mi appartiene, non esiste il modo per prenderlo. In altre parole, Rachel viveva con Hashem un aveva un canale aperto con Hashem di fede totale, che se avviene il padre gli dice: non sei te che sposi Yaakov, sarà tua sorella che sposi Yaakov, Rachel dice: se Yaakov è mio, sarà sempre mio. E infatti cosa è successo? Che 7 giorni dopo Yaakov sposa Rachel. Vayehav gam et Rachel milea. E quindi il letto di Yaakov era nella tenda di Rachel. Quindi Rachel ha fatto una cosa incredibile, impossibile, di regalare a sua sorella il suo marito, ma alla fine non ha perso niente. Perché? Perché da Rachel non esiste né l'invidia, né la competizione, né l'odio, perché chiaramente si crea odio tra due sorelle. La Torah dice che due sorelle non devono sposare uno stesso marito. La domanda perché Yaakov l'ha fatto era perché era prima del dono della Torah e lui aveva promesso a Rachel, e a quei tempi una promessa valeva più che fare le mitzvot prima di Matan Torah. Questa è una spiegazione del Rebbe. E quindi Yaakov doveva mantenere la sua parola. Una delle 7 mitzvot Bnei Noach, di mantenere la propria parola. Quindi cosa succede? Che Rachel vede che la sua emunah, la sua fede, si avvera in modo totale. Yaakov è mio? Ecco, è mio. Una settimana dopo è tornato da me e vive nella mia tenda. Che cosa c'entra Yosef? Nasce Yosef, Yaakov vuole tornare a casa. Perché Yaakov è scappato? Perché c'era Esav che lo voleva uccidere. Perché Esav lo voleva uccidere? Perché Yaakov gli ha rubato le brachot, vero? Gli ha preso le benedizioni, si è spacciato per Esav, si è travestito da Esav perché sua mamma gliel'ha comandato e ha preso le benedizioni. Cosa dice Esav? Esav dice: lui mi ha rubato, le benedizioni sono mie, sei un ladro, ti stai appropriando di qualcosa che non può essere tuo e soltanto mio, solo io. E perché Esav vive così male questa esperienza? Perché Esav non ha fede in Hashem. Se Esav avesse avuto fede in Hashem, avrebbe dovuto dire: quello che è successo è perché così doveva succedere. Quello che è mio, nessuno me lo può prendere. Le mie brachot che ho ricevuto io da mio papà sono le brachot che dovevo ricevere. Quelle che ha ricevuto Yaakov sono le brachot che dovevo ricevere. Ma da Esav non è così. Esav vive in un mondo di competizione, in un mondo di invidia, in un mondo di nekamah, di, come si dice, di vendetta, in un mondo di rancore, in un mondo di odio. Perché ogni volta che qualcuno ha qualcosa, io mi sento già messo da parte. Lo sappiamo quando eravamo bambini in classe, ci dava fastidio il migliore della classe. Sempre è stato così. Anche nel lavoro c'è quello che è più bravo di me e mi mette in ombra, quindi io soffro. Questo è Esav. Si racconta di due ragazzi israeliani dopo la tzavà, volevano uscire a fare una gita di una settimana. Dove andiamo? Andiamo in India, andiamo in Thailandia, tutti vanno in India, Thailandia. No, basta. Andiamo a fare un safari in Africa, ma di quelli veri, non in uno zoo. Andiamo a piedi in mezzo alla savana. Dopo che abbiamo fatto la guerra contro Gaza, possiamo fare anche questo, va bene. Si incontrano nella savana al mattino per poter iniziare la loro escursione, e succede che uno arriva tutto attrezzato, con lo zaino, con gli scarponi, metti che ci sono le buche, con tutto quello che gli serve per stare 2 o 3 giorni, e l'altro arriva maglietta, pantaloncini e scarpe da corsa. Non si è portato dietro neanche un panino. E l'altro dice: ma come, dobbiamo entrare adesso nella savana 2 o 3 giorni? Dice: no, ho pensato che lo zaino e tutto quello che ci serve è una zavorra ed è un problema. Diceva: ma come fai? Dice: no, io ho portato le scarpe da corsa. Ma cosa c'entra le scarpe da corsa? Dice: metti che arriva una tigre, un leopardo, bisogna mettersi a correre, e con lo zaino non riesci a correre bene. Allora l'altro si mette a ridere, dice: il leopardo va 80 all'ora, tu riesci a correre più veloce del leopardo? Allora l'altro gli dice: io non devo correre più veloce del leopardo, io devo correre più veloce di te. Quando io ho corso più veloce di te, io sono a posto. Perché? Perché così noi viviamo il nostro mondo. Competizione. Devo essere quello che deve essere sempre migliore degli altri. Questo è Esav. Esav, quando ha sentito che Jacob gli ha rubato le Berachot, ha detto: io ammazzo mio fratello perché mi ha preso qualcosa. In realtà, noi sappiamo che, dato che Hashem che governa il mondo, nessuno può prendere niente a nessuno. Quello che è mio è mio. Cosa c'entra Yosef? Yosef è figlio di Rachel. Yosef è colui che, quando i fratelli l'hanno preso, l'hanno venduto come schiavo ed è rimasto 6 mesi schiavo a casa di Potifar, e 10 anni più altri 2 in prigione. E poi c'è tutta la storia che i fratelli arrivano in Egitto, e poi arriva il punto che Jacob viene a mancare. I fratelli di Yosef dicono: adesso lui si vendicherà. E vanno da Yosef e gli dicono qualcosa che non era veramente vera. Hanno detto che Jacob, che papà ci ha detto di dirti di perdonarci, ma in realtà non era successo. Perché non è successo? Perché Jacob sapeva che Yosef non aveva nessun rancore, nessun odio, nessuna voglia di vendetta. Non c'era tra di loro competizione. Tra di loro Yosef sì, ma tra Yosef e loro non c'era competizione. E quindi chi è che può vincere Esav? Soltanto Rachel e i figli di Rachel. Perché Rachel e Yosef e anche Beniamin, loro sono coloro che sono talmente perfetti che possono piegare questa forza del male, che è Esav, che pensa solo a se stesso. Abbiamo detto Ra. Ra vuol dire Razon Arzmi, voglio solo tutto per me. Quello che io voglio, non mi interessa quello che gli altri. E quindi Yaakov mi ha preso. Yaakov non poteva prenderti niente, ma Esav, che non ha emunah, che non ha fede, lui è convinto che Yaakov gli ha preso qualcosa. Quindi bisogna uccidere Yaakov. Cosa succede quando c'è, in questa settimana, l'incontro tra Esav e Yaakov? Succede che Yaakov mette Lea davanti e i figli dietro, Bilà davanti e i figli dietro, Zilpa davanti e i figli dietro, ma con Rachel fa diverso, mette Yosef davanti e Rachel dietro. Rashi dice perché Rachel era talmente bella e non voleva che Esav mettesse i suoi occhi su Rachel. Ma in realtà ha messo Yosef davanti, perché Yosef è quello che vince Esav. Yosef dice: tu vivi di competizione, tu vivi di odio, di rancore, di vendetta. Io sono la persona che non sa che cos'è la vendetta, che non sa che cos'è il rancore. E quindi, quando nasce Yosef, Yaakov dice: adesso posso tornare in Israele. La Gemara dice: questa è la spiegazione del versetto che troviamo nell'Haftarah di questa settimana. L'Haftarah dice così: che Yaakov è la fiamma pilota. Ve'aya Yaakov le'esh. Ve'aya bet Yaakov le'esh. Ubet Yosef le'ava. Yosef è come si chiama? Come si chiama quella fiamma molto lunga? Spargi.
La miccia, no?
No, quella fiamma.
Lanciafiamme.
Lanciafiamme.
Dice il Pasuk: Yosef, Yaakov è la fiamma pilota e Yosef è lanciafiamme e Esav è la paglia. Ubet Esav le kash. E quindi con Yosef si può bruciare tutto quello che è Esav. Interessante che kash ha il valore numerico di 400. 400 lo ritroviamo sempre nelle cose negative, il numero 400. Efron, che era come Esav, voleva vendere la grotta per seppellire Sarà. A quanto l'ha comprata Avraham Avinu? A 400 monete. Perché 400 monete? Perché Efron, che anche la sua parola è 400, il valore numero di 400, quanto più posso prendere, rubare, fregare Avraham Avinu? Era una grotta che non voleva nessuno perché era piena di spiriti, così dicono i Chachamim. Hashem ha fatto in modo che gli spiriti maligni fossero lì, in modo che calasse di valore, scendesse di valore. È successo invece che Avraham Avinu dice: tu appartieni al mondo del 400, al mondo del tutto è mio, e quindi prendi 400 monete, e quindi ha liberato questa grotta dalle forze del male. Vayakom Sedeh Efron sono 3 lettere. Esav, quando Avram ha comprato il campo di Efron, dove c'era questa grotta, la Torah dice: Vayakom Sedeh Efron, stesse lettere di Esav. Con quanti guerrieri è venuto Esav per uccidere Jacob? Vi ricordate?
400.
400. Perché? Perché 400 è la forza del Kash. Kash è Kuf 100, Shin 300. Esav e Kash, Esav è questa forza di 400 che non è altro che paglia. Quando tu hai la forza di Yosef e la forza di Rachel, che non hai invidia, non hai rancore, non hai competizione, non hai odio, automaticamente questo mondo davanti a te è come paglia. Non c'è niente che ti fa paura. Infatti la Torah ci racconta che quando Moshe Rabbeinu doveva fare la guerra contro Amalek, che è il nipote di Esav, ha mandato Yehoshua, Moshe chiama Yehoshua, dice Zei lachem. Perché Yehoshua? Perché non lo fai te? Perché Yehoshua è discendente di Beniamin, è discendente di Efraim. Vi ricordate che Jacob Avino ha incrociato le mani per dare la benedizione con la mano destra a Efraim? Perché da Efraim nasce Yehoshua. E Yehoshua, che è discendente di Efraim, lui vince Amalek, che è il nipote di Esav. E il discendente di Amalek chi è? Agag, Melech Amalek. Chi era re? Un re soltanto abbiamo avuto, che non è del regno di David, di Yehuda. Un re solo, vi ricordate chi è?
Shaul.
Shaul, bravissimo. Shaul è di che tribù? Beniamin. Il lavoro di Shaul era quello di combattere contro Amalek.
Perché sì, Amalek era di Beniamin o Shaul?
Beniamin. Chi è discendente di Agag? Haman. Haman Agagi. Chi è che ha combattuto contro Haman? Mordechai Esther, Ish Yemini, della tribù di Beniamin. Ok, mi fermo qui perché ci siamo dilungati troppo, solo per arrivare a un solo punto. Quando arriverà Mashiach, dice la Rambam, in quel tempo non ci sarà né fame, né guerra, lo ra, ve lo milchama, ve lo kin'a, non ci sarà invidia, ve lo sina, non ci sarà odio, ve lo tacharut, non ci sarà competizione. Perché? Perché la forza di Esav sarà eliminata, ci sarà soltanto la forza di Yosef, la forza di Rachel. Infatti la Gemara dice, Esav cadrà per mano dei figli di Rachel. E questo, detto tutto questo, abbiamo un pochino capito il motivo per il quale, quando è nato Yosef, Yaakov dice adesso posso tornare a casa. E ha messo Yosef davanti a sua madre, in modo che la forza di Esav potesse essere simulata davanti alla forza di Yosef. Studieremo parashiot difficili, con la vendita di Yosef, la discesa in Galut. Tutto questo, come ha detto il Tania, è un processo per arrivare ai tempi di Mashiach. Facciamo le ultime cose, gli ultimi sforzi, le ultime mitzvot, e Bezrat Hashem potremo arrivare a combattere definitivamente il Kash. Come abbiamo visto, il grande nemico di Israele è Gaza, Kash. Grande nemico di Israele è Hezbollah, Kash. Grande nemico di Israele è Siria, paglia. È tutto paglia. Se noi siamo attaccati ad Hashem, chiamiamo Hashem col suo nome, con la Torah, HaKadosh Baruch Hu fa dei nostri nemici nient'altro che paglia. E Jacob Abino a testa alta è tornato in Eretz Israel, perché c'è la forza di Yosef e di Rachel. Shavua tov.
Shavua.